Ben trovati, buon pomeriggio ad Antonella Palermo, da Luciana Fantini alla regia e da Silvia Nelli alla parte tecnica. Mi raccomando, allora, genitori all'ascolto, questo programma è particolarmente dedicato a voi. Il programma SOS Tata, il docu reality in onda su Fox Life, il canale Sky, dal 30 novembre, il venerdì alle 9 di sera, si è arricchito di un tato di un educatore maschio, si chiama Martino Campagnoli, e allora oggi parliamo di educatori in televisione. Allora, buon pomeriggio Martino.
Buon pomeriggio.
Che reazione hai avuto quando hai saputo di essere stato cooptato in questa squadra di tate?
Stupito. Sono stato chiamato dalla produzione, ero in casa e ho detto: guarda Martino, se vuoi sei della squadra. Io mi sono ritrovato sorridente e stupito a dire volentieri.
Ma c'era bisogno di una trasmissione del genere per, diciamo, insegnare la genitorialità?
Questa è una domanda da un milione di punti, ma evidentemente è utile, anche perché è una trasmissione comunque molto apprezzata e si vede che il servizio che porta è sicuramente apprezzato, ecco.
Parliamo dei principali problemi, insomma, familiari che riguardano l'educazione dei figli, in particolare in cui vi trovate coinvolti in quanto facilitatori.
Aiutanti, sì.
Quali sono davvero i problemi più diffusi su cui voi intervenite?
Guarda, io posso parlare per quella che è la mia esperienza, tra l'altro nuovissima.
Certo.
E più che problemi specifici, quello che io ho incontrato è la stratificazione di alcuni comportamenti, magari non proprio consoni, più delle volte magari date anche da una disattenzione o da una stanchezza che c'è all'interno delle famiglie, specialmente oggi dove entrambi i genitori spesso lavorano o comunque c'è un carico di difficoltà, no, all'interno delle famiglie, e quindi magari ci sono delle situazioni che si perpetuano nel tempo. Sicuramente una delle più frequenti è la gestione del capriccio, quindi capire quando c'è un capriccio, una necessità, e saper dare la risposta più adeguata al momento e al bambino che si ha di fronte.
Ecco, come si fa per capirlo?
In realtà mi viene da dire che sarebbe un meccanismo molto semplice. Su questo a noi, diciamo, educatori, entriamo in una posizione un po' privilegiata, perché siamo comunque un occhio esterno, non coinvolti così profondamente anche all'interno delle emozioni che ci sono dei genitori rispetto ai propri figli. Quindi individuare un capriccio penso che sia un'operazione semplice, a volte potremmo dire per chiunque tranne che per i genitori, ecco. E in questo caso serve un po' di serena fermezza e di tranquillità d'animo, insomma, per porre un no quando serve.
In genere la figura più debole è la madre o il padre?
In genere intendi nelle famiglie tu curo o in quelle che ho incontrato?
In quelle che avete incontrato voi.
Ma nel mio caso specifico ho incontrato delle situazioni in cui magari avevo più necessità di intervenire con col padre, però più che debole direi forse non molto abituato, ecco, a prendere il proprio ruolo in un'ottica forse un pochino anche più contemporanea, forse anche più che spaventato, inabituato a porsi nella giusta misura nel gioco, nell'autorevolezza e nel sostegno alla propria compagna, ma non per delle mancanze umane profonde, semplicemente per questioni di vita.
Questo discorso vale anche in generale. In fondo ricordiamo che il padre è davvero forse la prima figura che il bambino identifica con il mondo, no? Altro da sé.
Sì, però anche in questo caso magari dipende dal bambini o bambine, però su questo fatto dell'identificazione, dell'importanza, io credo che sia un po' indipendente dai generi, insomma, è un fatto comunque di rapporti.
come si impara alla fine a diventare genitori? Di là, insomma, delle facili ricette che nessuno ha chiaramente a disposizione. Quali sono proprio gli elementi indispensabili alla cui scuola bisognerebbe andare per poter sperare, insomma, di non fare danni quantomeno?
Beh, è una domanda così importante e profonda che posso dare solo una risposta il più semplice possibile. Io credo, osservando molto bene i propri figli, se dovessi individuare due caratteristiche importanti, secondo me, nella genitorialità, che non devono mai mancare, sono, a parte ovviamente l'amore, che insomma non si discute sopra questo tema, la coerenza e la costanza. Però da questo punto di vista i nostri figli ci possono aiutare molto, perché sono persone piccole comunque, ma persone molto, molto chiare, molto oneste nei propri bisogni e nei propri desideri. Quindi sicuramente l'ascolto, il confronto molto 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 onesto, molto pulito.
Però spesso non si ha il tempo, giusto?
Sì, però anche qui è un fatto, sì, può scarseggiare il tempo per necessità di una vita, però queste sono a volte necessità ineluttabili, come prima fra tutti il lavoro. Quindi è un fatto effettivamente di una presenza, di essere presenti in un certo modo, con gli occhi aperti e il cuore altrettanto aperto, mantenere l'attenzione e cercare di evitare magari anche un proprio senso di colpa legato dal fatto, ecco, magari sono poco presente, quindi allora cedo più facilmente a certe dinamiche piuttosto che ad altre.
Cosa chiedono le famiglie a voi, tate e tati, a questo punto?
Ma fondamentalmente un aiuto, e il più delle volte si tratta poi di una riorganizzazione di alcune dinamiche, di alcuni momenti della giornata, anche un sostegno professionale, conseguentemente poi anche umano, perché comunque entri all'interno delle vite di alcune persone nell'ambiente poi anche più delicato e sensibile che c'è, che è la famiglia. Quindi sicuramente un consiglio su come affrontare situazioni specifiche, e anche un apporto di serenità, insomma, una persona che ti dica tranquillamente sì, questo è un modo che io personalmente ritengo giusto di affrontare questo, più che problema, questa situazione.
Qual è il segreto del successo di questo programma, che credo sia seguito anche da coloro che non sono genitori, ma che magari si apprestano ad esserlo, che forse non lo saranno mai, però sono davvero incuriositi?
Ma io credo che il segreto del successo sia che questo programma nel tempo si sia guadagnato la stima e la fiducia che merita, perché comunque si pone in una maniera molto professionale, anche umana e molto concreta, insomma, all'interno delle dinamiche di una famiglia. Quindi è un programma rassicurante che informa in una maniera corretta, e questo la gente lo percepisce, perché poi lo sperimenta.
Ci sono stati casi in cui non siete davvero riusciti ad apportare una soluzione?
Oddio, che io sappia, no, però io sono appena entrato in programma, però non credo, anche perché parlandone poi in redazione o con le mie molto esperte colleghe, sento insomma raccontare che poi le famiglie restano in contatto, si seguono gli sviluppi. Poi comunque c'è da tenere a mente che noi entriamo all'interno delle famiglie, diamo degli strumenti, diamo il nostro apporto per un tempo comunque limitato, poi sta alle persone portare avanti a proprio modo quello che noi siamo riusciti a trasmettere o a mostrare.
Apprendo dalla tua biografia, sei molto giovane, che hai un passato anche da scout, vero?
Sì.
Quanto
sì.
Quella esperienza ti sta tornando utile?
Credo, non ti so rispondere, so che per me l'esperienza degli scout è stato un momento molto molto bello, molto significativo, perché anzi io invito i genitori a proporre.
Anch'io, perché lo sono stata
esperienza.
Anch'io, devo dire.
Perché allora sai benissimo che puoi fare, a parte scoprire una serie di valori proprio applicati, dall'amicizia alla solidarietà al rispetto del territorio, della natura, ma puoi anche provare una serie di esperienze che magari difficilmente puoi provare, come ad esempio dormire in tenda sotto il cielo, a gestirti i tuoi tempi, la tua giornata, essere responsabilizzato al di fuori della famiglia in un'età molto giovane. Secondo me è un'esperienza molto formativa e molto molto bella, sempre ovviamente con la fortuna di incontrare dei capi scout molto molto in gamba. Io ho avuto questa fortuna.
In un periodo in cui si parla molto di denatalità, soprattutto nel nostro paese, un programma come il vostro è incoraggiante, dà fiducia?
Sull'incidenza sulla natalità non lo so, anche perché affrontare o decidere o lasciarsi andare all'esperienza comunque di avere dei figli deriva, può derivare, diciamo, anche da una serenità e da un'affinità. Noi mostriamo che alcune problematiche sono normali, possono succedere a tutti, succedono a noi, l'importante è avere la serenità e la voglia e gli strumenti per affrontarle. Però se questo possa essere di stimolo per intraprendere l'avventura di avere dei figli, questo non so dirlo, non posso sbilanciarvi sulla risposta.
Chiaro.
Così importante.
I nonni quanto sono importanti oggi nell'educazione dei figli, nel loro caso dei nipoti?
Più che importanti probabilmente sono presenti anche, però l'educazione, diciamo, dei figli io credo che sia un aspetto che appunto concerne ai genitori.
Chiaro.
I nonni hanno spesso un altro ruolo, forse quello non dico di viziare, però sicuramente di accoccolare e coccolare i nipoti più di quanto magari normalmente non faccia il genitore. Sicuramente oggi i nonni sono molto presenti. Io ho avuto la fortuna, insomma, di avere una nonna fantastica, ancora in vita, meravigliosa, presente, che mi ha dato tanto, insomma.
La dimensione del gioco, allora,
sì,
come va orientata? Cioè, voglio dire, oggi noti che i bambini giocano troppo poco, giocano male, giocano nei tempi sbagliati.
Io sono molto legato al gioco, è una dimensione che mi piace molto e attraverso la quale si può scoprire tanto e raffrontare anche dei bellissimi rapporti anche all'interno della famiglia. Io vedo nei ragazzi, nei bambini, specialmente di oggi, che c'è un'invasione della tecnologia per la quale magari si lasciano un po' più indietro anche dei momenti di noia, che sono importanti, perché poi il bambino sviluppa la sua creatività, trova le sue risposte anche alla noia, e oggi magari con tanta tecnologia a portata di mano, che è facile anche affidarsi un po' per stanchezza, diciamo, a un gioco, a un videogioco o similia, ecco, forse magari questo un pochino sposta l'asse della dimensione gioco in una dimensione che sì, è normale, è fattibile, però ci si sbuccia poco le ginocchia oggi, ecco, potrei dire questo.
Noti che i futuri genitori oggi prendano un po' troppo alla leggera questo loro compito?
No, non credo. Io guardo ai genitori della mia generazione, ai miei amici, e nella mia esperienza diretta e personale vedo persone comunque con una grande attenzione, è una grande volontà di essere genitori nella maniera più intensa e più bella possibile. Il più delle volte, come ci siamo detti anche prima, secondo me è il fatto di lasciare sovrapporre delle abitudini e dei modi, delle dinamiche all'interno del rapporto genitoriale e della famiglia non buone. E in più, quando effettivamente tutta una serie di preoccupazioni subentrano all'interno della famiglia, e comunque siamo tutte persone, ognuno di noi ha i propri limiti e le proprie difficoltà, e quindi più siamo preoccupati, più siamo anche stressati o affaticati, più tutta la famiglia ne risente, a partire dal rapporto tra i genitori e tra genitori e figli.
Io ti ringrazio molto, in bocca al lupo.
Grazie
e buona fortuna.
Crepi il lupo a presto.
Grazie.
Ciao.
E adesso parliamo di libri, perché all'Euro, al Palazzo dei Congressi a Roma, oggi inizia Più Libri Più Liberi, tutte le forme della scrittura fino al 9 dicembre. Tra i progetti curiosi ce n'è uno che va sotto il nome The Global Hamlet. Ce ne parla Simone Barillari, che lo ha ideato e che abbiamo in linea. Buon pomeriggio, Simone.
Buon pomeriggio a voi.
Di che cosa si tratta?
È un progetto, è il primo grande esperimento di traduzione, annotazione e illustrazione collettiva di un'opera letteraria che sia mai stato fatto. è il tentativo di coinvolgere centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo che in varie lingue traducono e annotano l'Amleto di Shakespeare e ne illustrano le scene più famose, proponendo i loro contributi a una squadra di editor e di esperti che li seleziona e li assembla, producendo opere, quindi apparati collettivi, traduzioni e apparati iconografici di livello il più alto possibile, tanto che queste opere verranno pubblicate da editori molto importanti in tutto il mondo.
Come mai ti è venuta in mente questa idea?
Beh, perché si parla molto di libri digitali, ma i libri digitali sono molto spesso delle trasposizioni di libri cartacei. Non sono libri che non si potevano fare prima, sono semplicemente altri formati di libri che già esistevano. Ecco, questo è un libro che prima non si poteva fare e che adesso attraverso internet e attraverso la tecnologia digitale è diventato possibile, quindi mi è sembrato un esperimento molto interessante da fare, un modo di applicare quella che viene chiamata l'intelligenza collettiva alla letteratura e alle arti, come in effetti non è mai stato fatto in modo così vasto e soprattutto relativo alla letteratura, appunto.
Quando si dice opera aperta.
Opera apertissima, anzi opera illimitata. C'è un grande critico americano che si chiama Harold Bloom, che è considerato uno dei più grandi esperti dell'Amleto viventi, forse il più grande, che ha definito l'Amleto un poema illimitato. Ecco, l'idea è che questo sia un paratesto illimitato per un poema illimitato, perché questa traduzione e annotazione, che pure a un certo punto verrà pubblicata in una certa forma scelta dagli editori che pubblicheranno le opere, continuerà nel tempo e verrà continuamente aggiornata e ampliata dagli utenti e che poi si aggiungeranno anche altre lingue, quindi
perciò hai scelto l'Amleto per questo riferimento, oppure si potevano scegliere e si potranno scegliere anche altre opere?
L'Amleto è il primo, perché l'Amleto è l'opera che innesca la modernità, innesca la mente raziocinante, innesca l'uomo che si ripiega sulla sua ragione, quindi la ragione che a un certo punto produce la tecnologia. L'Amleto all'inizio del Seicento è, insieme al Don Chisciotte, l'aurora dei tempi moderni, quindi mi sembrava un'opera particolarmente significativa, senza contare il fatto che l'Amleto stesso è in parte un'opera collettiva, un'opera che sicuramente ha scritto Shakespeare, ma prendendo la storia da una lunghissima tradizione di poeti e cronisti che avevano raccontato prima di lui la storia di Amleto, prendendo i suggerimenti di tutti gli attori con cui recitava e con cui ha messo in scena l'Amleto, tra cui uno molto famoso all'epoca che era Richard Barbage, un Amleto istrionico che sicuramente diede molte battute al personaggio di Amleto che noi conosciamo, quindi è stata a suo modo un'opera collettiva. E mi piaceva molto che quest'opera collettiva fosse ora trattata collettivamente. L'Amleto è un po', se vogliamo, il codice genetico della modernità e questa è una sorta di grande mappatura del DNA dei tempi moderni.
Ma secondo te la gente, anche la gente non abituata a scrivere tanto più romanzi o comunque dedita alla narrazione, è ancora abituata a raccontare, a inventare storie e a raccontarsi in prima persona, volendo?
Sì, io credo di sì. Questa cosa naturalmente è pensata come un gioco, cioè una dimensione ludica, se vogliamo, e va intesa anche come questo. Tutti possono partecipare, l'accesso è estremamente semplice, è più o meno come inserire un commento in un blog, e bisogna naturalmente in questo caso inserire cose che siano pertinenti alla traduzione e non esperienze personali, cioè qua cerchiamo dei curatori, dei traduttori e degli illustratori che abbiano sempre come punto di riferimento questo,
che si inseriscano in quel solco e che poi diano libero spazio alla propria fantasia. Allora, ci indichi concretamente da dove cominciare?
Questo progetto verrà lanciato nell'autunno dell'anno prossimo e in questo momento sta concorrendo a un bando che assegna un premio molto importante, 100.000 euro al progetto culturale più innovativo in rete, e quindi abbiamo vogliamo chiedere anche l'aiuto dei vostri ascoltatori per poter perché votino il progetto e lo facciano avvicinare alla possibilità di vincere questo premio. Il sito è chetrattinofare.com.
Benissimo, grazie, complimenti per questa idea, devo dire originale. Simone Barillari, The Global Hamlet, in bocca al lupo, buona fortuna.
Grazie. Buon pomeriggio.
Continueremo a parlare della fiera Più Libri Più Liberi nella seconda parte di questo pomeriggio, tra poco meno di un quarto d'ora. Restate in ascolto per gli sms 335 12 43 317. A più tardi.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Ascolta la Radio Vaticana in diretta su smartphone e tablet. Scarica gratis dalla rete le app su iTunes per Apple e Google Play per Android.
E 10, ancora ben trovati da Antonella Palermo all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo il numero per gli sms 335 12 43 317. Continuiamo a parlare di libri. Oggi all'Euro, al Palazzo dei Congressi di Roma, si è aperta l'undicesima edizione della fiera Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria. Tutte le forme della scrittura, andrà avanti fino al 9 dicembre, e abbiamo in linea Marco Polillo, presidente dell'AI, Associazione Italiana Editori. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Questa mattina l'apertura delle giornate dedicate ai libri con dei segnali di incoraggiamento, pare. Sono stati presentati i dati Nielsen sulla vendita dei libri, insomma sul mercato dei libri. Pare che stia migliorando, almeno nella seconda parte dell'anno si registra un segno meno, che però è un pochino più incoraggiante rispetto alla prima parte dell'anno, vero?
Sì, è vero. Ormai dobbiamo in qualche modo accontentarci dei segno meno
di piccole frazioni.
Sì, perché la situazione del 2012 non è certamente brillante. Però, insomma, il trend negativo che era così marcato nei primi mesi continua a essere negativo, ma con dei miglioramenti.
L'anno nero qual è stato?
Questo direi, l'anno nero è questo, i primi sei mesi sono stati quelli più brutti, anche poi subito dopo l'estate. Adesso avvicinandoci al periodo dei regali, forse qualcuno sta incominciando a ricordarsi che c'è anche il libro e quindi qualche cosa, qualche segnale di movimento si nota.
Ma insomma è promettente anche per l'anno prossimo secondo lei? Beh, lei deve essere ottimista per forza, però insomma guardando realisticamente la situazione...
Ma sa, guardando realisticamente la situazione, io non credo che i problemi siano legati al mondo del libro in quanto tale. In realtà noi stiamo soffrendo come soffre l'intera Italia, insomma, c'è la crisi, c'è una situazione di, come posso dire, povertà diffusa, possiamo chiamarla così, anche se forse il termine è un po' troppo grosso, e di conseguenza anche il libro, come tutte le altre merceologie, sconta il fatto che la gente ha meno soldi da spendere.
Però magari questo non è detto che si rifletta sugli indici di lettura, magari uno se lo va a prendere in biblioteca, se lo fa prestare, oppure insomma trova delle modalità di fruizione che non sono necessariamente quelle legate all'acquisto, è così?
Ma guardi, questo direi di sì. Devo dire che questa mattina nei vari convegni ai quali ho partecipato, soprattutto all'introduzione fatta dalle istituzioni nei confronti della fiera, c'è stato un atteggiamento che ha mostrato una certa positività da parte della popolazione nei confronti del libro. A grandi manifestazioni fatte negli ultimi tempi, questa per esempio è appena iniziata ma già si vede un certo movimento di persone, quella fatta a Milano nei giorni scorsi, Book City, il fatto che il Salone di Torino è sempre pienissimo e ricchissimo di frequentazioni, fanno capire che in realtà non c'è una ostilità, chiamiamola così, che una volta c'era nei confronti del libro. Oggi c'è un atteggiamento di interesse, quantomeno, che non si riflette ancora in una salita delle vendite, ma però è importante che ci sia il concetto di amicizia tra la popolazione e il libro. Questa è una novità degli ultimi tempi che vale la pena sottolineare.
Lei ha lanciato anche un appello al mondo politico, vero, questa mattina?
Io lancio a me di continuo appelli al mondo politico.
Aiuto, aiuto.
Aiuto, non tanto al libro in sé, aiuto intanto al mondo della cultura, che è sempre considerato prioritario, importantissimo, fondamentale per lo sviluppo del paese a parole, ma poi nei fatti, appena c'è da tagliare qualcosa, appena c'è da dimenticarsi che esistono anche le industrie che si occupano di cultura, e beh, insomma, siamo sempre in prima linea. Ecco, ci piacerebbe che in prima linea passasse qualche altra merceologia nel prossimo futuro.
Cosa vorreste in concreto voi editori?
Ma guardi, ci sono tante cose che si potrebbero fare anche senza mettere mano al portafoglio. Ve ne dico alcune in ordine sparso. Una maggiore protezione del diritto d'autore, che oggi è considerato come se fosse un di più, senza che il mondo politico si accorga che nel momento in cui gli autori di libri, di cinema, di musica, di tutto quello che è il mondo dei contenuti, non dovessero più essere remunerati per la loro attività, questo è un mondo che finisce per cessare. Nessuno lavora gratis se uno non è ricco di suo. Di conseguenza non si capisce per quale motivo il lavoro dell'ingegno non debba essere remunerato. Una seconda cosa è l'abbattimento dell'IVA sui prodotti digitali dal 21 al 4. Ancora qualcuno mi deve spiegare come mai, se io compro un libro cartaceo in libreria l'IVA è il 4%, e se compro esattamente lo
stesso. Pronto? Aiuto. Forse la linea ha qualche problema, riesce a sentirmi Polillo? Se riesce a spostarsi, la stiamo raggiungendo al telefono mobile, forse ci aiuta. Pronto? Allora, parlavamo dell'IVA, sì, che al 21% sui libri digitali probabilmente non è spiegabile, vero?
Certo, anche perché il libro è sempre lo stesso, insomma, in qualunque formato uno lo scarica o lo legga o lo compra, non si capisce per quale motivo l'imposizione fiscale debba essere diversa. Quindi sono, come vede, delle cose in qualche modo poco significative dal punto di vista economico, ma se si vuole... Mi sente?
Sì, sì, prego, vada avanti, sì. Adesso non più. Oggi ci arrampichiamo un pochino, probabilmente anche l'ambiente della fiera, ricordiamo, al Palazzo dei Congressi all'Eur è parecchio frequentato, congestionato, quindi insomma vediamo se riusciamo a ripristinare. Comunque un evento tra i più seguiti, devo dire, nella capitale, tra i più attesi, che cade sempre nella prima settimana di dicembre, quindi in un periodo di attesa di Natale in cui c'è comunque fermento, come si diceva, per l'acquisto di libri regalo. 11ª edizione, oltre 400 le case editrici presenti, 42 sono nuove, fra cui l'Orma e Mimesis, oppure presenti per la prima volta con un proprio stand, 60.000 i titoli esposti. Marco Polillo, allora, di nuovo in linea.
Eccomi qua, siamo
allora
ritornati.
Ce l'abbiamo fatta, adesso sì. La sentiamo forte e chiaro, vediamo se resistiamo ancora qualche altro minuto. Quindi dicevamo, si potrebbe correggere qualche cosa anche diciamo non facendo interventi straordinari, ma dando un pochino di respiro.
Sì. Massimo Caccia... Poi la promozione alla lettura, per esempio, quella è una cosa sulla quale l'Italia non fa assolutamente nulla, invece è importante che le nuove generazioni abbiano conoscenza, coscienza di quello che è il valore del libro e l'importanza di avvicinarsi a questo strumento per conoscere, per divertirsi, per informarsi, per tutta una serie di cose.
Eppure il segmento bambini e ragazzi e la fiction registrano sempre delle performance abbastanza buone, almeno insomma nel panorama generale, forse sono i settori in cui il miglioramento è notevole, giusto?
Certo, questo è vero, e questo fa parte del discorso che facevamo prima, e cioè questa percezione di amicizia che c'è tra il mondo normale, diciamo così, e il libro. Una volta le mamme dicevano non perdere tempo sui libri perché occupati di altre cose, adesso invece le mamme incoraggiano i bambini piccoli a leggere perché si rendono conto che è un arricchimento della personalità e del carattere dei loro figli, quindi questa è una cosa positiva.
Il filosofo Massimo Cacciari oggi ha tenuto in apertura proprio di questa fiera una lectio magistralis, ponendo una domanda radicale, forse anche non così scontata, tra l'assalto, ha detto, delle immagini che puntano su effetti di ascolto e il libro senza corpo, realtà virtuale, come sarà il nostro rapporto con il silenzio? Ha pronunciato una parola che francamente non mi sarei aspettata in un contesto simile. La sorpresa?
Mi ha sorpreso, è stato un intervento molto bello e molto interessante, perché ha esaminato il mondo del libro sia nel formato cartaceo sia nel formato digitale da una prospettiva completamente diversa, e in fin dei conti ha fatto delle riflessioni, come è giusto perché il suo ruolo è proprio quello del filosofo, che fanno pensare a cosa potrebbe essere in un futuro un mondo senza libri, senza stare a accomodare l'abusato Fahrenheit 451 di buona memoria, ma proprio sulla differenza che ci sarebbe nel fruire dello stesso prodotto, quindi dello stesso contenuto, ma visionato, chiamiamolo così, attraverso diverse modalità. Il fatto per esempio di non potersi confrontare con altre persone, il fatto di non condividere certe cose di persona, il fatto di in qualche modo pensare allo stesso oggetto in una lingua diversa, in una sorta di lingua universale, ha delineato quello che potrebbe essere una specie di appiattimento generale del pensiero, senza quei guizzi che invece la lettura del libro o l'esame dei testi o comunque l'approfondimento di certe cose sul formato attuale, insomma quello che siamo abituati a frequentare, comporterebbe.
E comunque questa educazione anche al silenzio in rapporto alla lettura e anche alla scrittura, direi, mi sembra una prospettiva molto interessante, riappropriarci del gusto del silenzio,
certo.
Vero?
Perché un silenzio che vuol dire concentrazione, non vuol dire un silenzio negativo, è un silenzio positivo, cioè uno deve metabolizzare le cose che legge, deve rifletterci,
deve fare spazio ad altre storie, ad altri personaggi, ad altri mondi.
Certo, cosa che invece attraverso gli strumenti attuali, per cui uno si mette davanti alla televisione e poi con una mano c'ha l'iPhone o il telefonino, nell'altra al tablet e incomincia a smanettare a destra e a sinistra con tutto, poi alla fine ci sarà silenzio, lo solamente, ma ci sarà anche una grande confusione, credo.
Allora, un rapporto, diciamo, nell'ambito del mercato editoriale tra titoli italiani e titoli stranieri, nella fiction cosa vince?
Ma nella fiction, dunque, fino a un po' di tempo fa vinceva la narrativa straniera, adesso anche gli autori italiani stanno salendo sul mercato della fiction, e quindi un po' perché, per esempio, una volta tutta una serie di generi come potevano essere i gialli, che ormai in Italia hanno fatto anche una certa scuola, considerata anche sotto il profilo internazionale, in passato venivano considerati dei prodotti secondari come tali, e gli autori non si cimentavano in quel tipo di scrittura, e quindi direi che gli italiani stanno prendendo piede non soltanto sul mercato italiano, ma questo in generale, ma anche sul mercato straniero, quindi stanno incrementando le traduzioni in lingua degli autori italiani, che è positivo perché vuol dire che i nostri autori hanno una risposta anche sul fronte di lingue diverse da quella italiana, e quindi vuol dire che i loro prodotti piacciono in maniera universale, e anche questo è un dato positivo, è un dato sul quale io inviterei i nostri uomini e donne politici a riflettere.
Insomma, ma lo stato di salute della piccola e media editoria qual è? Dicevamo che ci sono una quarantina di nuove case editrici che hanno fatto la loro incursione nell'ambito di questa fiera per la prima volta, quindi è un buon segno?
Ma guardi, il segno della piccola editoria è sempre buono, nel senso che c'è grande fermento. Il fatto che ci siano 40 nuovi editori non è tanto significativo per il numero, visto che noi da sempre, questa fiera ormai è arrivata all'undicesimo anno di vita, abbiamo un plafond di editori che possono partecipare perché gli spazi sono quelli che sono, quindi arriviamo più o meno a 400, e nonostante 400 sia un bel numero, ne abbiamo sempre avuti un paio di centinaio in lista di attesa per riuscire a prendere il posto di qualcuno che decideva per mille motivi di non frequentare più, quindi i 40 nuovi editori sono quelli che finalmente sono riusciti ad approdare. C'è interesse, ci sono poi i piccoli che soffrono di più e quelli che invece hanno avuto anche dei risultati molto buoni. I piccoli hanno un giro d'affari, un valore di fatturato contenuto, e quindi il libro che va particolarmente bene influenza molto di più i loro bilanci di quello che può succedere per un editore più grande, che quindi ha un business molto più ricco in termini di numeri, e quindi non è il solo bestseller quello che gli permette di risollevare le sorti della sua casa editrice. Sui piccoli invece può succedere anche questo.
Ma un bravo editore come dovrebbe essere? Che qualità dovrebbe avere? Piccolo o grande che sia?
Il bravo editore deve essere, ma qui entriamo su un discorso molto personale, cioè
dunque sappiamo quanto sia cambiata chiaramente questa figura nel corso proprio dei decenni, insomma, anche dei secoli.
È cambiata molto tecnologicamente, credo che dal punto di vista invece psicologico sia cambiata molto poco. Il piccolo o grande editore che sia deve porsi al servizio del mercato, del suo pubblico, deve essere capace di fiutare l'aria, capire che cosa funziona e che cosa non funziona, che cosa il pubblico vuole e che cosa invece il pubblico è stufo di ricevere, e deve soprattutto cercare di evitare il più possibile il personalismo, nel senso che l'editore che fa solamente i libri che a lui piacciono è un editore che corre grossi rischi, perché non necessariamente il suo gusto personale si identifica con quello del pubblico.
Di cosa è veramente stufo il pubblico?
Ma non lo so, guardi, il pubblico in realtà non è mai stufo di cose particolari, si stufa quando a un certo punto sull'onda di un successo, di un genere, di un titolo, di qualche cosa, poi arrivano 500 cloni, cosa che io temo succederà ben presto per le sfumature, le 50 sfumature di grigio, sì, di eccetera eccetera, che hanno venduto una quantità enorme di libri, io immagino che nei prossimi mesi il mercato sarà inondato di generi molto simili a questo. Ecco, io queste sono cose che non condivido, non mi piacciono, perché trovo che gli originali sono sempre meglio delle copie. Ora qui non parlo in particolare di questo originale,
certo,
ma il fatto che uno si metta a scrivere dei libri perché un altro simile ha avuto successo, io l'ho sempre guardato con una certa diffidenza.
La ringrazio molto, Marco Polillo, presidente dell'Associazione Italiana Editori. Buon lavoro in questi giorni di Fiera della Piccola e Media Editoria. Ricordo al Palazzo dei Congressi all'Eur fino al 9 dicembre. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie, a presto, arrivederci.
Ritroverete questa trasmissione sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Antonella Palermo è tutto. Continuate a seguirci. Radio Vaticana in diretta.